Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Benvenuti e benvenuti alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Brescia di Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. In studio, come al solito, ci siamo noi due. Ciao Emanuele.
Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
Il podcast esce il venerdì, viene trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per essere sicuri e sicure di non perdersi nemmeno una puntata, ci si può iscrivere anche alla newsletter che insieme al sito breccia.news permettono di fare una donazione all'associazione culturale In Primis che produce questo podcast. Podcast che vive del sostegno di chi lo ascolta. Ascoltandolo e abbonandosi alla newsletter con una donazione periodica si riceve anche la trascrizione del podcast. Tra un attimo guarderemo insieme alcune delle notizie più importanti degli ultimi giorni. Emanuele, però, come al solito ti chiedo, di che cosa parleremo nel tuo approfondimento?
Oggi parliamo di suprematismo bianco, in particolar modo il suprematismo bianco che è in noi. Cioè, questo è un tema dell'estrema destra che però negli anni, diciamo, si è insinuato nella mentalità comune con alcuni slogan che poi vedremo, insomma, grazie al libro di Stefano Tevini, che è uno scrittore bresciano, intitolato White Power, edito da Red Star Press.
Cominciamo dalle brevi e cominciamo dalla politica. Ci sono un po' di cose che riguardano l'assessorato all'ambiente guidato a Brescia da Camilla Bianchi. Uno è il questionario anonimo a cura di Urban Center che è stato pubblicato una settimana fa e che rientra nell'ambito di tutte le iniziative legate alla strategia di transizione climatica della città insieme alla Fondazione Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici e il Parco delle Colline. Ne avevamo anche già parlato, Emanuele, con il progetto Un Filo Naturale che insomma è legato a tutte queste cose. Il questionario è interessante, serve a conoscere il punto di vista della cittadinanza, come viene percepito il cambiamento climatico e anche la consapevolezza rispetto alle soluzioni. È un filo, secondo me, di alto profilo, cioè parla un po' a persone che sono già consapevoli in un certo senso. Non punta a convincere, mi sembra però che dia per scontata una volontà di agire che traspare nelle risposte a scelta multipla. Ecco, forse un filino troppo. Ti faccio un esempio, Emanuele. Tra le seguenti soluzioni che si possono attuare per far fronte al caldo torrido, migliorare il microclima urbano e favorire la biodiversità, quali pensi siano più utili per la città di Brescia? E tra le risposte se ne possono scegliere da 1 a 3, realizzare vasche, fontane e cascate per rinfrescare l'aria, realizzare superfici urbane con alta capacità di riflettere la radiazione solare, posa di alberature ed elementi di ombreggianti su piazze, percorsi pedonali riciclabili e ciclabili, aree di sosta, realizzazione di orti e giardini come pocket gardens in aree urbane e posa di vegetazione su tetti e pareti esterne degli edifici, tetti e pareti verdi. Questa è una.
Posso scegliere tutte le opzioni?
Perché? Sì, insomma, ci sono alcune cose che sono forse un po' complicate, anche perché tra le seguenti soluzioni che si possono attuare: manutenzione dei fiumi e dei canali per minimizzare le esondazioni, manutenzione e adeguamento della rete fognaria, realizzazione di piazze ribassate, ovvero piazze della pioggia, vasche di raccolta dell'acqua in caso di pioggia ad alta intensità, riduzione delle superfici impermeabili. Cioè, sono fondamentalmente cose che vanno tutte bene. Cioè,
sì.
Far sì che sia comprensibile alla cittadinanza quali di queste sono delle priorità o in che ordine metterle, ecco, forse è un po' ambizioso, ecco. Non so se usare che parola trovare, però insomma mi ha un po' stupito. Dopodiché sicuramente invitare a ragionare su questi temi è sempre una cosa positiva. Il problema è che spesso i sondaggi si portano sempre un po' di bias, un po' di possibilità di influenzare le risposte. Quando la risposta è chiusa, bisogna stare davvero attenti nel formulare le domande e le risposte. Però insomma,
noi invitiamo chi ci ascolta
a
compilare questo questionario, che si trova dove?
Ma cercando questionario ambiente clima Brescia su Google si trova abbastanza facilmente.
Okay.
Esatto. L'altra questione è l'arrivo in consiglio comunale lunedì prossimo delle modifiche alla tariffazione dei rifiuti del giardino, i cosiddetti sfalci ramaglie, che cambieranno. Lo aveva anticipato la stessa assessora Bianchi ai nostri microfoni a fine anno. La questione ha mostrato un po' di malumori all'interno della maggioranza, in particolare non è un mistero per chi ha letto i giornali, l'ex assessore, oggi consigliere comunale del PD, Fabio Capra, era stata annunciata una tariffa puntuale, ovvero chi ha un giardino più grande e quindi conferisce di più pagherà qualcosa in più. Bianchi difende la misura come progressiva, ovvero non è che dare la raccolta gratuita significa darla davvero gratuita, ma significa spalmarla su tutta la cittadinanza. Il costo attuale, l'ha comunicato la sindaca nei giorni scorsi, è di circa 1.200.000 per i green box, che poi vengono anche usati malamente da giardinieri o comunque diventano ricettacolo anche di altri tipi di rifiuti. E questi 1.200.000 vanno pagati anche da chi non ha un giardino. A Brescia sono il 15% le persone che hanno un giardino, e quindi insomma, in un certo senso, i rifiuti chi ne produce di più dovrebbe pagare di più.
Sì, e poi partiamo da un presupposto: che è vero, si paga il ritiro del verde, ma se lo porti all'isola ecologica vai gratuitamente. Adesso non credo che le persone stiano ogni settimana a tagliare l'erba e i rami nel proprio giardino, quindi la produzione. Sembra sempre che ci sia una produzione incredibile di rifiuti. Mi ricordo quando c'era il tema dell'organico, porta a porta, dicevano ma io devo tenere in casa i rifiuti, se mangio il pesce poi mi tengo in casa il pesce puzzolente una settimana prima che vengano a tirarmelo, come se a Brescia ci fosse un consumo di pesce abnorme. Anche qui sembra che il verde a Brescia produca chissà quante tonnellate di sfalci, ramaglie. Quindi vai all'isola ecologica ed è gratuito. E poi esiste una cosa che si chiama compost, esistono dei bellissimi bidoni che fanno il compost, li riusi poi quello che hai ottenuto nel tuo giardino come diciamo così materiale per fertilizzare il terreno. Non vedo dove stia il problema.
Comunque la polemica è stata abbastanza grossa in questi giorni, e ci sono stati anche dei paragoni impropri con altre città come Bergamo, che è un po' più piccola. Ci sono una serie di cose, a dire che Aprica fa lo stesso servizio spendendo 100.000 euro in meno a Bergamo senza contare gli abitanti. Insomma, una misura progressiva e che va nell'idea di anche responsabilizzare i cittadini. Stavolta ci sembra insomma che si vada un po' nella direzione giusta, se terrà la barra l'amministrazione. E poi ancora di ambiente, il sito Caffaro è stato dissequestrato, sostanzialmente è un atto dovuto, ma la celerità con cui la procura ha agito, arrivata la richiesta del commissario straordinario Mauro Fasano per appunto poter accedere al sito, far partire i lavori, un paio di giorni dopo è stata accettata. Ecco, questo è un segnale che il contratto con l'associazione temporanea di imprese che ha vinto la gara per le bonifiche può essere firmato rapidamente, le chiavi consegnate, si partirà forse davvero a breve. Ci sono poi molte questioni sui giornali dedicate al tema della sicurezza, una petizione di Fratelli d'Italia, ovvero il partito di governo nazionale responsabile di polizia e carabinieri in qualche modo, che ha raccolto un migliaio di firme per chiedere un presidio fisso della polizia locale in Piazza Vittoria con dei cani per controllare i giovanissimi. Fratelli d'Italia chiede anche l'istituzione del DASPO urbano nel regolamento, cioè l'inserimento del DASPO urbano nel regolamento di polizia locale, di dare il TASER agli agenti. Insomma, questa è un po' la polemica sulla sicurezza di cui abbiamo parlato un paio di puntate fa, e quindi invito chi vuole saperne di più a riprendere quei temi. E infine, oggi tutte le brevi sono di politica, però questa, avendo appena parlato di 30 all'ora nella nostra puntata precedente, non possiamo non citarla. Giovedì pomeriggio, assessori all'ambiente e alla mobilità di Brescia, Bergamo, Verona, Vicenza e Padova, quindi nel caso di Brescia Federico Manzoni e Camilla Bianchi, e poi i rispettivi delle altre città, un'iniziativa che io a mia memoria così non ce l'ho un precedente, hanno scritto un comunicato congiunto contro la riforma del codice della strada, quello che Legambiente e altre associazioni hanno ribattezzato il codice della strage, che è voluto dal ministro delle infrastrutture Salvini. In particolare ci sono numerose parti che cozzano con quello che abbiamo raccontato nella scorsa puntata di Breakfast: la prospettiva di istituire mobilità dolce, limiti di velocità e di controllarli, sicurezza per i ciclisti. La nuova legge toglierebbe un po' di potere alle amministrazioni locali, in particolare sul controllo del rispetto delle zone 30, la possibilità di istituire stesse aree pedonali e altro. Va bene, speriamo che alzare la voce come sta avvenendo in questo caso contro questa riforma, non diventi però un noi vorremmo ma il governo ce lo impedisce in futuro, che è un atteggiamento di scaricabarile che a volte, altre volte abbiamo visto. Però insomma, prendere posizione diversi assessorati contro questa legge sicuramente va anche nella direzione di quello che chiedono molte associazioni di ciclisti e ambientalisti.
Sì, diciamo che io sarò di parte, ma a Salvini non affiderei neanche il codice del lucchetto della mia bicicletta, ecco, quindi insomma, il codice della strada è una cosa seria, purtroppo le norme veramente che vengono introdotte sono deleterie sicuramente per la sicurezza di tutti noi.
Emanuele, adesso parliamo di suprematismo bianco.
Sì, facciamo un salto indietro di 6 anni, nel 2018, quando Attilio Fontana, attuale presidente della Regione Lombardia, era semplicemente un candidato che faceva la sua campagna elettorale e durante appunto uno degli incontri, dei comizi, disse queste frasi che sentiamo adesso.
Bisogna reagire, bisogna ribellarsi, noi non possiamo accettarli tutti, perché se dovessimo accettarli tutti vorrebbe dire che non ci saremmo più noi come realtà sociale, come realtà etnica. Perché loro sono molto più di noi, perché loro sono molto più determinati nell'occupare questo territorio di noi. Quindi noi di fronte a queste affermazioni dobbiamo ribellarci, non possiamo accettarle. Perché qui non è questione di essere xenofobi o razzisti, qui è questione di essere logici, di essere razionali. Noi non possiamo, perché tutti non ci stiamo, quindi dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo decidere se la nostra etnia, se la nostra razza bianca, se la nostra società deve continuare ad esistere o se la nostra società deve essere cancellata. È una scelta. Se la maggioranza degli italiani dovessero dire noi vogliamo autoeliminarci, vorrà dire che noi ce ne andremo da un'altra parte, quelli che non vogliono autoeliminarsi.
Sì, chiaramente Fontana parlava dei migranti che arrivano in Italia e chiamava in causa direttamente il concetto di sostituzione etnica. Tra l'altro dice qua non si tratta di essere razzisti, ma poi esprime dei concetti estremamente razzisti, perché dire che bisogna, cioè, a rischio la razza bianca veramente è abominevole. E queste teorie sono propagandate dall'estrema destra. Poi Fontana all'epoca si scusò, disse di essere stato frainteso, tanto voglio dire, ognuno può dire qualsiasi cosa.
Essere stato frainteso è un grande classico.
Sì, insomma, certo, non intendevo dire quello che ho detto. Come ha scritto il post, la teoria della sostituzione etnica, per cui ci sarebbe un grande complotto contro la popolazione bianca a favore dei migranti stranieri, è diventato uno strumento retorico efficace per i politici di estrema destra di molte società, perché in estrema sintesi fa leva sul timore della classe bianca e medio-bassa di perdere i propri privilegi nei confronti dei migranti stranieri che arrivano in Occidente. Le parole di Fontana ci descrivono una situazione di una guerra, no? Cioè di un popolo, di popolazioni che sono molto più determinate di noi a occupare il nostro territorio. È una teoria che nasce negli Stati Uniti con un senatore, Theodore Bilbo, senatore democratico, che appunto iniziò a parlare di sostituzione etnica nei primi anni del Novecento. Nel suo libro intitolato Scegliete, separati o bastardi, scrive il post, Bilbo sosteneva la superiorità della razza bianca caucasica e reputava in pericolo a causa degli incroci con altre razze. Poi scrive ancora il post: nonostante una certa diffusione negli ambienti dell'America razzista del secondo dopoguerra, non fu però il libro di Bilbo a promuovere più di tutti la sostituzione etnica, bensì due romanzi. Attenzione, due romanzi molto interessanti. Il primo intitolato Il campo dei santi, scritto dal francese Jean Raspail nel 1973, è un romanzo che racconta di un futuro distopico in cui l'Europa sarà invasa da parte di popolazioni provenienti dall'India, descritte come incivili e inferiori, che porteranno all'annientamento dei popoli europei. Il secondo invece si intitola The Turner Diaries, scritto dall'americano William Luther Pierce nel 1978. È ambientato negli Stati Uniti nel corso di un'ipotetica guerra civile, in cui le persone di razza bianca caucasica rischiano di essere sterminate dalle persone appartenenti a tutte le altre etnie. Ora, La letteratura è uno strumento di diffusione di questo tipo di idee. Noi abbiamo a Brescia uno scrittore che si chiama Stefano Tevini, che per anni, negli ultimi anni, insomma, si è immerso in questo tipo di letteratura, cioè ha analizzato in che modo romanzi fantascientifici e non hanno di fatto propagandato queste teorie sotto forma però appunto di fiction, no? E ha raccolto questo lavoro di ricerca sul suprematismo bianco e sulla letteratura, insomma, che lo propaganda, in un libro appena uscito per Red Star Press che si intitola White Power. Sentiamo come ci ha lavorato.
Anzitutto, letteratura e politica sono sempre stati nelle mie corde, sono sempre state tematiche che mi hanno interessato, specie il loro legame, chiaramente. E per quello che riguarda in particolare i suprematisti bianchi, ho iniziato a conoscere la situazione incontrando un fumetto. Io sono un grande lettore di fumetti, che si chiama DMZ e parla proprio del movimento delle milizie americane che insorge contro il governo americano, un po' come il film Civil War che sarà nelle sale a breve, che parla proprio di una guerra civile americana con Kirsten Dunst, se non sbaglio. Comunque ho iniziato a conoscere così l'argomento e ho fatto un po' di esplorazioni. Sapevo che già per esempio in Italia c'erano state delle appropriazioni indebite di narrativa fantastica, come Tolkien con l'estrema destra extraparlamentare negli anni 70, però non conoscevo bene la situazione all'estero ed ero curioso, volevo capire come si rapportava la letteratura fantastica un'estrema destra non legata al fenomeno storico del fascismo, quindi più, se vogliamo, da un certo punto di vista pura nel suo discorso ideologico, meno legata a un evento storico. Però ecco, questo è stato fondamentalmente, questa è stata curiosità, passione pregressa e forse anche un po', ecco, troppo tempo a volte che abbiamo a disposizione che ci fa partorire queste ricerche bislacche.
È stato sicuramente un lavoro molto lungo, durato diversi anni, in cui Tevini si è dovuto immergere in una sorta di mondo parallelo, in cui la realtà che viviamo tutti i giorni, in cui le popolazioni si spostano da una parte all'altra del globo da millenni, viene però interpretata con le lenti di un'ideologia estrema. E non parlo a caso di realtà parallela. Sentiamo che tipo di genere letterario, diciamo così, in che tipo di genere letterario si inserisce questo tipo di letteratura?
Allora, per quanto riguarda il genere, diciamo per lo più fantascienza, e seppur in maniera rovesciata rispetto a un assetto valoriale che conosciamo come comune, distopia, nel senso che è quella che è un esponente dell'estrema destra razzista, eliminazionista e accelerazionista riconosce come distopia. Magari per qualcuno può non esserlo, nel senso che almeno io personalmente non vedo una società multietnica, multiculturale come distopica, però nell'intenzione c'è scrivere la distopia, nell'intenzione di molti di questi autori di estrema destra. Il genere preciso io ti direi comunque un manuale operativo nascosto tra le righe di un romanzo di fantascienza, nel senso che tutti questi scrittori di fantastico ricalcano il modello di William Luther Pierce, l'autore del testo sacro dell'estrema destra americana, che è i Turner Diaries. E fondamentalmente i Turner Diaries è proprio questo, un manuale con delle precise indicazioni scritte fra le righe di un romanzo di fantascienza di carattere distopico.
Sempre secondo l'articolo del Post che citavo prima, la teoria della sostituzione etnica, detta anche grande sostituzione, ha iniziato a diffondersi soprattutto negli ultimi 10 anni, poi negli ambienti di estrema destra degli Stati Uniti, ma anche in Europa, ed è stata anche citata da numerosi politici di estrema destra, dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, forse futuro nuovo presidente, al primo ministro ungherese Viktor Orban e anche l'ex candidato presidenziale francese Eric Zemmour. In Italia Italia, per esempio, il leader della Lega ed ex ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, attualmente vice premier, ha più volte parlato di sostituzione etnica e di genocidio del popolo italiano, ma lo stesso ha fatto anche in più di un'occasione Giorgia Meloni. Ci sono state poi anche dichiarazioni del ministro Lollobrigida e anche poi, ricordiamo, il nostro ex candidato sindaco Fabio Rolfi aveva parlato di estirpazione etnica ancora più forte. Sentiamo da Tevini quali sono gli argomenti tipici del suprematismo bianco.
I fondamenti del suprematismo bianco sono naturalmente il razzismo, l'esistenza di razze diverse, alcune superiori ad altre, la teoria della sostituzione etnica, per cui altre razze in un contesto di darwinismo sociale più o meno abborracciato, perché tutto molto abborracciato qui secondo me, vorrebbero sostituirci ed è un'arma per dominarci, secondo questi autori razzisti. La violenza come mezzo di difesa, senza dubbio, e poi in generale diciamo anche un rivolgersi nostalgico a un passato ideale, a un'epoca dell'oro ideale in cui la razza bianca dominava e tutto andava bene, diciamo così, un'epoca d'oro favoleggiata più che altro secondo me, e quindi questo è fondamentalmente cos'altro per loro anche, ecco, la necessità di preservare la razza, quindi l'omofobia, in quanto chiaramente l'omosessualità è vista come sterile, l'omosessuale non genera, quindi non è una persona che si comporta come dovrebbe, ecco, per così dirla. Poi oltre che la violenza, proprio l'eliminazionismo è un fondamento, nel senso che non c'è spazio per tutti, perché alla base di tutto c'è un panico ecologico per cui il mondo non potrà sostenere tutti e qualcuno va eliminato, le razze nemiche vanno eliminate. Questi sono i fondamenti basilari, anche se ci sarebbe ancora molto da parlare riguardo di queste anche teorie anzi quasi mai fondato. Questi sono alcuni dei fondamenti del suprematismo bianco.
C'è poi anche l'accelerazionismo, che, come ha descritto Daniele Raineri nel maggio 2019 sul Foglio, è una dottrina che dice che l'America è destinata al collasso perché è indebolita al suo interno da contraddizioni troppo profonde. Invece che tentare di fermare questo processo in nome del passato, gli accelerazionisti sostengono la necessità di renderlo più veloce, cioè sono a favore dell'accelerazione. Se l'accelerazione è verso la fine del sistema, pensano anche che quello che vale per l'America varrà poi per il resto del mondo. Ok, siamo quindi in guerra sostanzialmente. Cosa che nel campo dei gruppi dell'estrema destra è vera, perché spesso le idee americane sono adottate anche da altri gruppi in altre nazioni, Italia compresa. La premessa della dottrina accelerazionista è che questo sistema politico non offrirà mai ai suprematisti bianchi quello che vogliono, cioè un etnostato governato secondo il principio della purezza della razza. Ecco, si tratta di teorie che appunto non riguardano solo gli Stati Uniti e abbiamo chiesto a Tevini in che modo poi ritrova questi argomenti?
Beh, allora siamo in un momento in cui secondo me le capacità cognitive collettive in generale sono in declino e diverse teorie del complotto trovano spazio, trovano modo di diffondersi. Si parlava di sostituzione etnica, una persona che ha parlato di sostituzione etnica, salvo poi ritirare la mano dopo aver lanciato il sasso, per quanto questo a mio avviso resti comunque inammissibile, è il ministro Lollobrigida, per esempio, ma si sa che questo governo diciamo che schiaccia l'occhio in più di un caso a personaggi non proprio di specchiata integrità politica. Comunque, ecco, in generale questo genere di teorie complottiste, sostituzione etnica, cabale ebraiche di vario genere, i vari Soros, o chi per esso, cioè tutte queste dietrologie che vorrebbero non essere né di destra né di sinistra. Questa è un'altra, questa è veramente un'altra brutta stupidaggine che si sente, vorrebbero non essere né di destra né di sinistra, ma poi alla fine finiscono per essere forme, se non di fascismo, quantomeno di urfascismo, di fascismo in nuce, e si diffonde in realtà tantissimo anche certi discorsi all'americana sul diritto di difendersi, il diritto di prendere le armi, c'è tutta un'onda montante di populismo di destra, che è una fascinazione molto pericolosa, ma che davvero possiamo sentire in qualsiasi momento andando al bar, perché l'urfascismo, come dice Umberto Eco, è qualcosa che fa presa su tanti, su tutti, su troppi.
Diciamo, abbiamo intitolato questa puntata Il suprematismo bianco che è in noi, perché l'idea che mi sono fatto leggendo il libro di Stefano Tevini e in generale affrontando questi argomenti è che dei rimasugli siano entrati nella nostra mentalità comune, diffusa, che ci sia un maschio bianco suprematista che insomma ha trovato casa nel nostro profondo.
C'è un maschio bianco ma anche una femmina, io non farei un discorso eccessivamente sessista in questo senso, nel senso che comunque sono il suprematismo bianco ha presa in maniera trasversale sia a livello di classe che anche di genere sessuale. Ci sono donne suprematiste bianche che partecipano alle attività, che partecipano a tutto, e che fanno parte del movimento, cioè non è che il movimento sia qualcosa di solamente maschile, c'è chi accetta, per quanto ci sembri strano, ci sembri inconcepibile, c'è chi anche fra gli esponenti del sesso femminile, chi accetta e caldeggia determinate idee che poi sessiste di fatto lo sono. Una delle differenze da valorizzare secondo i suprematisti bianchi è la differenza maschio e femmina, e non in senso che noi diciamo riteniamo positivo, c'è un discorso chiaramente gerarchico dietro, quindi non è un maschio suprematista, c'è un piccolo suprematista in tutti noi, se vogliamo, nel senso che tutte le volte che smettiamo di vigilare, tutte le volte che perdiamo la lucidità, tutte le volte che in qualche modo con l'istinto andiamo a difendere in maniera sconsiderata il nostro orticello, non che non vada difeso del tutto, però lo facciamo in maniera sconsiderata e un po' da mito della frontiera, un po' da cowboy, quando ecco cediamo queste fascinazioni, il piccolo suprematista bianco che è in noi cresce un pochino. È un pericolo strisciante quello del suprematismo bianco e che va studiato, analizzato e gestito con lucidità, ed è quello che spero di aver fatto con il mio libro.
Ecco, dunque, non è solo una questione di fanatismo, non è solo una questione maschile, è una questione molto generale, molto strisciante, detto bene Tevini. Il suprematismo bianco è più diffuso di quanto immaginiamo e soprattutto ispira la nostra quotidianità, le nostre politiche, ispira chi si oppone allo ius soli, discriminando chi ha genitori stranieri, no? Quindi non facendolo diventare italiano, ispira i centri di detenzione temporanea per i migranti, ad esempio, in condizioni disumane, ispira i spingimenti in mare, ispira lo smantellamento delle politiche per l'inclusione in Italia, ispira le leggi che limitano le attività delle ONG nel Mediterraneo e poi si lega a doppio filo alle stragi che vediamo in mare. Cioè, cosa se non il suprematismo ci fa ritenere accettabile che migliaia di persone muoiano cercando semplicemente di attraversare il mare verso l'Italia, verso la fortezza Europa? Ecco, la fortezza Europa è un concetto estremamente suprematista. E cosa se non ancora il suprematismo ci fa ritenere accettabili i racconti di bambini che muoiono abbandonati in acqua, di cadaveri trasportati per giorni, di sofferenze indicibili. E accettiamo anche che i nostri politici, così insomma, utilizzino queste idee, le facciano passare, poi nascondano la mano, come ha fatto Fontana, come ha fatto Lollobrigida, come ha fatto Rolfi e come continueranno a fare appunto i politici di destra, ma di fatto poi influenzando una mentalità comune anche in chi non è detto che si rispecchi per forza in questa idea.
Grazie mille Emanuele anche per l'approfondimento di oggi. Un piccolo annuncio: la settimana prossima siamo alla vigilia di Pasqua e salta la puntata di Breakfast. Ci risentiamo quindi nella prima settimana di aprile.
Ciao ciao.